la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8:04, dunque apriamo questa puntata di Newsline con voi fino alle 9:30, tante le tematiche, lo avete sentito dalle anticipazioni, anche Raffaele Palumbo in diretta dalle 8:40 del quartiere di Campo di Marte, ma diamo uno sguardo al tempo che andrà verso un peggioramento, vedremo come, con Valerio Capecchi quest'oggi, buongiorno dall'AMMA.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, effettivamente anche per oggi è atteso cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con locali precipitazioni generalmente di debole intensità, ma non si può escludere qualche rovescio, soprattutto al pomeriggio, soprattutto sulla costa e in arcipelago, sulla piana di Firenze, Prato, Pistoia. Come detto, ci attendiamo cielo in prevalenza nuvoloso con qualche debole precipitazione. Le temperature per quest'oggi, le minime sono salite rispetto a ieri, le massime però scenderanno, direi non superiori ai 21-22 gradi. Per domani mercoledì ancora una giornata caratterizzata da cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con precipitazioni di nuovo più probabili sull'Appennino e sulla costa, ma nel corso del pomeriggio non si possono escludere anche dei rovesci sulle restanti zone di tutta la regione. Per domani le temperature sostanzialmente stazionarie, con minima attorno ai 15-17 gradi, massime attorno ai 20 gradi.
Ecco, in termini di percezione l'escursione termica era più contenuta infatti stamani rispetto alla giornata di ieri, c'era un vento che evolverà in che modo?
Il vento è sostenuto dai quadranti nord-orientali, quindi di grecale. Sono attese delle raffiche localmente anche forti, dice un codice giallo per vento forte, appunto, soprattutto sulle zone prossime all'Appennino, sotto vento all'Appennino.
Perfetto, grazie per il momento, a domani con il LAMMA, buona giornata e buon lavoro. Adesso un breve stacco musicale e poi torniamo con le notizie. Principali notizie, principali titoli dalle prime pagine di oggi, dall'home page di Controradio.it, dove naturalmente la situazione che è andata salendo in termini di tensione rispetto agli ultimi fatti di cronaca, stiamo parlando di Campo di Marte, ha fatto il paio ieri con il report sulla criminalità, la classifica diffusa dal Sole 24 Ore, che ritroviamo infatti su tutti i principali titoli di oggi, dal Corriere Sicurezza, Firenze peggiora ancora, terza in Italia per numero di denunce, prima per le rapine, Prato e Livorno nella top 10. Titoli che ritroviamo appunto anche sulla Nazione, rapine in strada, Firenze capitale, l'indice sulla criminalità assegna al capoluogo un drammatico terzo posto dopo Milano e Roma, boom dei furti. Nelle case sono stati quasi 4.300 in un anno, tanti anche i casi di violenza sessuale, ricordiamo ricordiamo che il report si basa sulle denunce fatte direttamente dalle persone. Foto notizia su Repubblica riguarda nuovamente via Maso Finiguerra, nuova aggressione, barista finisce al pronto soccorso, aggredito, spray orticante, pugni per il caffè troppo caro, ricordiamo, è la stessa strada dove alla fine di agosto è stato aggredito nell'ingresso, nel portone del palazzo della sua abitazione, un novantenne tuttora in gravissime condizioni. Altre notizie che vi vogliamo segnalare: la protesta degli abitanti, dei cittadini di San Nicolò a Firenze, che sta montando rispetto al progetto del tunnel sotto l'Arno, di cui abbiamo parlato anche nelle settimane scorse, anche commentando con la soprintendente Ranaldi, che si diceva favorevole dopo il sopralluogo di Giani e Funaro. Questa protesta però non cessa, perché la preoccupazione è forte rispetto a quanti turisti riverserà nel quartiere di San Nicolò. E allora il richiamo dalla Nazione: tunnel sotto l'Arno, rabbia San Nicolò, un'autostrada per orde di turisti, la protesta del comitato che si è riunito in assemblea, e dal Corriere: la protesta per il tunnel sotto l'Arno, ripensateci, non uccidete San Nicolò. Erano oltre una cinquantina ieri i residenti che si sono riuniti alla Casa del Popolo 25 aprile per protestare appunto contro questo progetto che costerebbe 7,5 milioni, rilanciato dallo stesso Giani pochi giorni fa durante appunto un sopralluogo. L'apertura invece della Repubblica è sul Iuscole, perché ieri ha preso vita un dibattito in consiglio comunale. La sindaca Funaro ha rimarcato la sua intenzione: cittadinanza onoraria ai ragazzi stranieri nelle nostre classi. La sindaca, alla ripartenza delle lezioni per 115,000 studenti nella città metropolitana, dice: seguiremo i criteri dello Ius Scholae, sarà un atto simbolico ma un messaggio importante. Un'anticipazione rispetto al tema che andremo a affrontare poi con il nostro prossimo ospite Erasmo D'Angelis, che avremo in collegamento tra poco. Lo prendiamo dal caso segnalato dalle pagine interne di Repubblica: caditoie ostruite da 8 anni, via Elefanti sommerso dall'acqua. Publiacqua dice: faremo un controllo specifico, ma se il problema è dovuto alle radici tocca al comune. Sembra un po' un rimpallo di competenze, sta di fatto che sono veramente 8 anni che questo caso si trascina. Ogni volta che piove la caditoia fa da tappo, la strada si allaga, così l'acqua fa capolino davanti all'uscio del palazzo. Non siamo ai piedi di un poggio, ma all'incrocio tra Viale Cialdini, Viale Manfredo Fanti a Campo di Marte, dove da anni si gioca appunto una partita di ping pong di responsabilità e di competenze, a fronte di una segnalazione più volte reiterata sul deflusso dell'acqua piovana nelle fogne comunali. Una tematica che non riguarda solamente il caso specifico, ma accomuna tanti contesti sul nostro territorio. È stata emblematica la dinamica che si è reiterata e ripetuta nei comuni della Piana Fiorentina due domeniche fa, quando dopo la pioggia incessante per un'ora e mezzo ci si è trovati sott'acqua un'altra volta e i cittadini hanno mostrato e manifestato tutta la loro esasperazione rispetto soprattutto a ciò che non è stato fatto o non è stato adeguatamente capito per poter intervenire rispetto all'alluvione del novembre scorso. E allora, prima di collegarci con Erasmo D'Angelis, vi proponiamo delle voci raccolte proprio durante i principali momenti di concitazione della nuova allerta e pioggia che ha portato allagamenti nella Piana, in particolar modo tra Campi e Montemurlo. Sentiamo le voci raccolte per Tifo e Controradio da Andrea Montigiani, a partire dalla testimonianza di Luca Ballerini, portavoce comitato alluvionati di Campi Bisenzio.
Vedere che dopo 10 mesi siamo di nuovo con l'acqua, con 20 centimetri d'acqua in taverna, in vano caldaia, un po' anche in... basta, non ne possiamo più, basta. L'acqua vedevo che cresceva, e cresceva dalla parte lì dove c'è un grande pozzetto di 2,5 metri in fondo. Dico, ma mai le pompe non ce la fanno, perché ho due pompe sommerse belle potenti, non ce la fanno. A un certo punto vedevo l'acqua crescere, sentivo una specie di botto, pum, e poi dopo un po' ho visto venire l'acqua da dietro, e l'acqua poi cresceva dalla parte, perché le pompe sommerse le fogne non potendo ricevere, perché le mie buttano direttamente nelle fogne, l'acqua mi veniva in casa, tornava indietro. Se in un'ora e mezzo di pioggia si deve stare preoccupati perché le fogne non ricevono, qui il problema è il sistema fognario. Qui non c'entra perché il fiume Bisenzio non riceveva. Qui è il problema reticolo delle fogne, che non sono state pulite a dovere. Probabilmente ci sono anche da rifarle, perché il diametro della fognatura è piccolo. Pensare che qui l'hanno rifatto qualche anno fa. Se una fogna ha un diametro di 60 centimetri, se non sono ripulite a dovere, con l'estate calda che c'è stata, il fango si posiziona praticamente, stagna, diventa cemento. E quindi quando piove il diametro della fogna si dimezza, diventa la metà. Probabilmente hanno pulito solo le caditoie, i pozzetti, ma il sistema fognario è intasato. Cioè, noi siamo, a dire arrabbiati, direi poco, siamo prima di tutto delusi, perché tutte le promesse che ci hanno fatto vedo che non sono mantenute.
Io abito zona Case Nuove e siamo a, non so, 700 metri in linea d'aria dalla Villa Montalvo. Quella è una zona dove sistematicamente da decenni, quando c'è l'acquazzone, si finisce con la strada allagata che arriva sotto la soglia d'ingresso delle case. Nel 2011, 13 anni fa, abbiamo fatto un esposto. Oggi siamo alle solite. A giugno è venuto l'assessore Lan con Publiacqua a ripulire tutta la fognatura comunale della zona, e io ho detto: guarda, che non va bene così. Perché sì, la ripulitura va benissimo, e in via Vittorio Veneto erano completamente ostruite dal fango, però, o quasi completamente, però qui è un problema strutturale, perché qui succede da anni, da decenni, che si va a finire sott'acqua. Qui bisogna mettere mano alla fognatura e rifarla ex novo,
anche perché ci sono delle strozzature
da 60 di diametro, si passa alla strada dopo a 40. Allora l'unica risposta è stata: comporta dei costi, come dicono sempre loro, occorrono le risorse. Però ho detto: così non ne usciamo, perché anche se non si rompono i fiumi e i torrenti non andiamo sott'acqua. Poi mancano le risorse, le devono trovare, perché noi non ci possiamo tutte le volte star lì con la paura di finire sott'acqua.
La paura di finire sott'acqua. Salutiamo Erasmo D'Angelis, presidente Eva Earth and Water Agenda. Ben trovato, D'Angelis.
Buongiorno a tutti.
Lo ricorderanno i nostri ascoltatori, ex presidente di Publiacqua, alla guida di Italia Sicura dal 2014 fino al 2018. Abbiamo sentito da alcuni cittadini intervistati appunto a ridosso di quanto successo due domeniche fa nella Piana Fiorentina, in particolare a Campi Bisenzio. Siamo alle solite, il problema si ripresenta sistematicamente da decenni. Sono problemi strutturali a cui si fa fronte in che modo?
Diciamo, ai cambiamenti climatici si fa fronte con i cambiamenti urbani, punto. Non ci sono altre soluzioni. Cioè non, è impossibile immaginare che ripulendo le caditoie, le reti fognarie che sono state pensate dai tempi di Cavour e realizzate nel secolo scorso, noi possiamo affrontare una quantità di piogge che hanno ormai un carattere esplosivo. Cioè forse non ci si rende conto in che fase climatica siamo, e insomma in 10 mesi abbiamo avuto 2 alluvioni sulla piana che insomma nessuno avrebbe immaginato, no?
Nessuno avrebbe immaginato, però anche appunto come si è sviluppato urbanisticamente, diciamo che non, era sensibile, no? a possibilità di questo.
È certo, ma assolutamente sì, la piana di Firenze come altre pianure toscane erano antichi laghi. Noi siamo una regione costruita sull'acqua, su terreni umidi, abbiamo una quantità di acqua impressionante, no? Abbiamo le piogge tra le più alte, diciamo, rispetto alle altre regioni europee, la città più piovosa d'Europa è Massa.
Ecco, D'Angelis, no? Allora, invece di opporre, diciamo, resistenza, tombare, contenere, cosa intende per andare verso una città spugna?
Mettere mano ai piani regolatori, punto. Non ci sono altre alternative. Rimettere mano a tutti i piani regolatori dei comuni della Toscana, che bisogna adattarsi a questi eventi. Cosa significa? Significa affiancare il piano regolatore che si occupa esclusivamente di espansione urbanistica, e noi abbiamo avuto un'espansione senza limiti. Sulla piana abbiamo tombato scoline, canali, canaletti, insomma non si vedono più corsi d'acqua, però esplodono quando piove, no? Pensiamo di aver risolto un problema intombandoli e invece il problema viene fuori. Allora affiancare ai piani regolatori comunali i piani regolatori delle acque, che significa? Significa rispondere con infrastrutture nuove, no? Con depavimentazioni, cioè togliamo quanto più cemento, asfalto possibile per aumentare per esempio i suoli spugna, ovviamente non sulle strade ma dove è possibile.
Mi dice una cosa rispetto appunto a questa proposta che potrebbe davvero far diventare la Toscana apripista, prima regione a lanciare questa tipologia di piani regolatori delle acque in città. Quali sono gli elementi ostativi? È davvero una questione solo di risorse? C'è una scarsa competenza rispetto a chi dovrebbe decidere davvero come intervenire, o non c'è una volontà politica?
No, ma è un tema rimosso a livello nazionale questo, cioè non è questo problema. Diciamo, purtroppo nessun partito lo ha posto in maniera molto chiara, no? E quindi diciamo ogni governo insomma è andato avanti. Io ricordo, siamo stati 4 anni con Italia Sicura, con 2 governi. Al momento il tema della messa in sicurezza idrogeologica è scomparso, no? Il punto vero qual è? In Toscana si possono fare tante cose. Noi dobbiamo separare il più possibile il deflusso dell'acqua piovana dal sistema fognario, che ovviamente va tenuto sempre in massima efficienza, però è evidente che non può sovraccaricarsi di queste acque meteoriche. Quindi bisogna realizzare a monte delle aree urbane anche piccoli bacini idrici di laminazione, realizzare serbatoi anche interrati, ma insomma se uno va nelle città europee queste cose le vede, i giardini spugna, i canali, gli stagni, aree drenanti. Uno va in un parco e vede tanta acqua, che cos'è? È quella cosa lì, cioè sono quei sistemi in grado di assorbire acqua durante quegli eventi. Quindi ripensare l'urbanistica, perché questo è il punto vero, ripensare l'urbanistica, migliorare i sistemi di gestione dell'acqua è il compito che abbiamo. La Toscana potrebbe essere la prima regione italiana che riesce a fare questa cosa, che riesce a occuparsi seriamente di quello che si chiama adattamento. La mitigazione ormai purtroppo ci si rende conto, si passa da una COP, da una conferenza delle parti sul clima all'altra, senza soluzioni, per cui diciamo c'è un calore in atmosfera impressionante.
Quindi lei dice l'adattamento e la creazione di strumenti a livello regionale si possono creare, che vengano messi in pratica per andare in questa direzione, è possibile dalla sua proposta che insomma non viene da questi giorni, ma lei su queste tematiche più volte ha insistito, non c'è stato però ancora un segnale importante in termini decisionali?
No, insomma, si spera ci sia, ovviamente in Toscana il tema è di grande preoccupazione, di grande attualità, sono in corso le opere sull'Arno, insomma, bisognerebbe accelerarle, abbiamo bisogno di difese strutturali, difese vere, cioè non pensiamo solo alle caditoie perché no, è forse il 10% del problema, ma c'è un 90% che non sono le caditoie, no? Quindi bisogna anche iniziare a delocalizzare, è doloroso, è problematico, ma delocalizzare, ci sono delle costruzioni che vanno abbattute o vanno spostate da altre zone.
Per capire, ma proprio
ma sulla piana ce ne sono tantissimi, per quanto insomma, per tutta l'espansione che si è vista sulla piana tra Firenze e Prato.
Invece è terreno di costruzione di stabilimenti di stoccaggio per quanto riguarda la vendita online, insomma.
Sì, ma insomma a noi servono grandi aree di laminazione dove diciamo quando piove in maniera esplosiva, ormai è così, l'acqua deve essere accompagnata, deve confluire in queste aree di laminazione che possono essere piccoli, medi, grandi bacini, però diciamo è una delle soluzioni migliori, come ovviamente le quattro casse di espansione a monte di Firenze per l'Arno, no? Cioè,
certo, senta, approfitto della sua presenza, della sua disponibilità per sollecitarla su un messaggio che ci è arrivato, un po' una forzatura però magari ci fa riflettere, al 342-8104-111. Come si fa a pensare a un sottopassaggio per andare al di là dell'Arno quando ci sono persone che vengono regolarmente alluvionate nelle periferie e non solo? Ora, in realtà il tunnel sotto l'Arno presenta un impianto già realizzato che dovrebbe essere solamente riportato a nuova vita. Però come valuta questo progetto che sta incontrando delle resistenze non sul fronte idraulico, sul fronte insomma dell'impatto turistico poi sul quartiere di San Niccolò ad esempio?
Ma io devo dire, cioè, sono due questioni completamente differenti. Quella è un'infrastruttura realizzata nella seconda metà dell'Ottocento di collegamento alla cosiddetta fabbrica dell'acqua, no? Cioè Firenze nella sua storia ha avuto un acquedotto costruito dagli antichi romani e il secondo acquedotto è stato 1870-72, questa fabbrica dell'acqua, che era un capannone orrendo costruito sulle rive dell'Arno, che tra l'altro creò un mare di polemiche a livello internazionale. C'erano appunto i grandi viaggiatori del Grand Tour, letterati, artisti, tutti contro insomma questo impatto sullo skyline di Firenze. Però quella è stata un'opera ingegneristica pazzesca per l'epoca, no? Una galleria sotto l'Arno, a 10 metri sotto l'Arno, di servizio a quella fabbrica dell'acqua, quindi ripristinarla, riportarla. E guardate, quando è stata inaugurata il Comune di Firenze faceva pagare un ticket da 25 centesimi insomma, e migliaia di fiorentini attraversavano questa galleria da una parte all'altra, insomma ha un suo fascino, archeologia industriale, ma insomma è un'opera di progettazione che per l'epoca è stata avveniristica, quindi recuperarla ha un senso, ma non c'entra nulla con il dibattito sul cambiamento climatico, sull'adattamento e persino sulle risorse. Cioè la vera battaglia da fare, comuni, regioni, con questo governo qui, è appunto ripristinare una qualche struttura centrale che si occupa di queste cose e soprattutto investire su questo. Ora siamo di fronte anche all'ennesima revisione del PNRR, bene, i comuni facessero una battaglia, le regioni anche, con questo governo, per spostare risorse soprattutto sull'adattamento al cambiamento climatico, con il cambiamento urbano, no, con soluzioni strutturali, soluzioni naturali.
Intercettare finanziamenti che siano realmente finalizzati alle priorità, alle esigenze che poi si toccano con mano, come abbiamo sentito dai cittadini intervistati nella quotidianità. Grazie, grazie Erasmo D'Angelis per queste riflessioni, grazie per essere stato con noi. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. Mi voglio godere Elvis anch'io, ma leggo un messaggio, un ultimo messaggio arrivato durante la nostra intervista ad Angelis. Buongiorno, invece l'ampliamento dell'aeroporto che impatto avrebbe? Non è impensabile realizzare questa cementificazione ulteriormente in questo momento storico? Anche questo un tema che non può essere slegato dalle riflessioni che facevamo e su cui torneremo tra poco. La linea Milano per il GR di Popolare Network e poi andremo con Raffaele Palumbo a Campo di Marte, dove si troverà per fare il punto su quello che sta succedendo, dalla cronaca alle possibili soluzioni. Rimanete con noi. Hey, hey, I'm all shook up.
Le 8.30 Popolare Network, buongiorno, le notizie. In Medio Oriente Netanyahu ha annunciato una espansione degli obiettivi della guerra israeliana. Le operazioni includeranno il ritorno alle loro case dei residenti nel nord del paese evacuati per gli scontri con Hezbollah. Lo scopo del premier è quello dunque di allargare il fronte di guerra con il Libano. Per questo motivo sarebbe pronto a licenziare il ministro della difesa Gallant, in disaccordo con lui su questo obiettivo. A sostituirlo dovrebbe essere il deputato della destra Gideon Saar, criticato più volte dai familiari degli ostaggi stessi per aver paragonato l'accordo per un'eventuale tregua ad una resa ad Hamas. Nella striscia di Gaza intanto 5 persone sono state uccise in un raid a Gaza City, a Deir el-Balah. Niente giustifica la punizione collettiva, ha denunciato il segretario generale dell'ONU, Guterres.
Donald Trump attacca Harris e Biden dopo l'arresto dell'uomo che avrebbe tentato di assassinarlo. Trump accusa in sostanza i democratici di aver provocato gli attentati contro di lui. È colpa della retorica dei miei avversari, ha detto in diretta su X. Il presunto nuovo attentato dopo quello subito a Butler fa riemergere anche i dubbi e le polemiche sulla sicurezza e l'operato dei servizi segreti. Ryan Root, l'uomo sorpreso e fermato con un fucile davanti al golf club di Trump, è riuscito ad avvicinarsi armato alla recinzione e a rimanere lì appostato per 12 ore. Una falla nel sistema di protezione. Altro tema è come l'uomo sapesse che Trump si trovasse nel club. In queste ore non sono mancate ipotesi su una presunta talpa nello staff del candidato repubblicano.
Tra poco alle 9 all'Europarlamento Ursula von der Leyen presenterà la nuova Commissione europea, una squadra che vedrà la presenza preponderante del Partito Popolare, che avrà 14 commissari contro 4 dei socialisti, 5 dei liberali. Le donne saranno 11 su 27. Farà parte della commissione anche Raffaele Fitto, indicato dal governo Meloni. Per lui dovrebbe esserci un ruolo di primo piano, dovrebbe essere tra i vicepresidenti esecutivi. Questo aveva suscitato le proteste dei socialisti. Dopo la presentazione, i singoli commissari verranno sottoposti nelle prossime settimane a una sorta di esame del Parlamento sui temi di loro competenza.
Quattro persone sono morte in Polonia per le alluvioni causate dalla tempesta Boris che sta colpendo da giorni l'est europeo, coinvolte anche l'Austria, la Romania, l'Ungheria e la Repubblica Ceca.
Ha confessato e si è addossata tutta la responsabilità alla ragazza che nel Parmense ha seppellito nel giardino di casa il figlio appena partorito. I resti di un secondo neonato sono stati ritrovati nello stesso posto. La 22enne ha detto agli inquirenti di aver fatto tutto da sola, in casa, all'oscuro della famiglia, i genitori e un fratello, con i quali vive. La procura di Parma avvalora questa tesi, mentre indaga ancora sul movente che avrebbe spinto la ragazza, apparentemente senza particolari disagi o problemi, a commettere quello che si sta configurando come un doppio infanticidio.
È stato arrestato il rapper americano Puff Daddy. Contro di lui da diversi anni si accumulano denunce di violenze sessuali, l'ultima è arrivata a luglio di quest'anno, ma in totale sono 9 le donne che lo hanno accusato di abusi, compresa la sua ex compagna. Sean Combs, questo è il vero nome del rapper 55enne, ha finora negato fermamente tutte le accuse che lo accompagnano sin dagli anni 90.
Piogge e temporali oggi sono previsti in diverse regioni italiane, una vasta perturbazione ne coinvolge 10 e qui la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per la giornata di oggi. 8:34, ci risentiamo con le notizie alle 9:30. Buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove per traffico intenso in direzione Firenze si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Ovest, code anche tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra la Strassegna e Firenze Scandicci verso Firenze, con code in uscita alla Strassegna provenendo da Firenze. Si consiglia inoltre prudenza a causa di un incidente avvenuto ad Empoli Est in uscita provenendo da Livorno. Passiamo sulla 1 dove a causa di materiali dispersi in carreggiata si segnalano rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico e Firenze Scandicci verso Roma. Città di Firenze, per lavori di rinnovo della rete idrica in via Bolognese fino al 7 dicembre si ricorda che sarà in vigore un senso unico alternato nel tratto compreso tra via del Poggiolino e vicolo di San Marco Vecchio con possibili rallentamenti. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Walter Albini, il talento, lo stilista, prorogata fino al 30 novembre la mostra al Museo del Tessuto di Prato, dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. In mostra oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Tutti i sabati alle 17, visita guidata alla mostra con incontri, kit didattico per famiglie e audioguide. Scopri tutto su museodeltessuto.it. Rock Contest 2024. Torna il concorso nazionale per musicisti emergenti. Fai conoscere la tua musica e con più di 15.000 euro di premi in palio potrai realizzare il tuo progetto artistico e iniziare una carriera.
Premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, Ernesto De Pascale e novità di quest'anno il premio Mita Academy. Scopri di più su rockcontest.it e iscriviti entro il 23 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor BEC Speakers e Mita Academy. Contro Radio.
40 minuti, rientriamo negli studi di Controradio, ma ne usciamo subito perché andiamo in diretta e ci colleghiamo e diamo il buongiorno a Raffaele Palumbo da Campo di Marte. Ben trovato Raffaele.
Buongiorno Chiara, buongiorno, ben trovata. Raccontiamo la città, la raccontiamo cercando di battere le strade dove le persone discutono, dove ci sono delle problematiche. Noi in questo momento siamo in via Pacinotti, angolo Viale dei Mille, siamo nel cuore del quartiere di Campo di Marte a Firenze, siamo a pochi passi dallo stadio per intenderci, il cielo è coperto, minaccia pioggia, c'è 18 gradi, insomma la stagione è cambiata, è diversa, c'è molto traffico, però qui come sentite in sottofondo si parla molto, anche il giorno dopo la pubblicazione dell'indice del Sole 24 Ore sul tasso di criminalità nelle varie città italiane, indice che ho visto Firenze terza, si è ragionato a lungo della questione overtourism e micro o macro criminalità. Qui siamo in un posto dove di turisti non ne vediamo nemmeno uno, ma gli ultimi giorni sono stati dei giorni estremamente impegnati.
Ecco Raffaele, dicevi Firenze terza in questo report, ricordiamo prima per quanto riguarda le rapine in un quartiere, quello di Campo di Marte, che sta cambiando pelle in qualche modo. Quello che possiamo capire è che i cittadini residenti non erano abituati a questo tipo di micro o macro criminalità che si sta sviluppando.
È esattamente così, nel senso che noi siamo in una strada dove ci sono almeno due o tre esercizi commerciali che sono stati in qualche modo interessati da quelle che vengono chiamate le spaccate, cioè di notte è accaduto veramente, come dire, a raffica nei giorni scorsi. Gli abitanti, gli esercenti si dicono in qualche modo esasperati dalla situazione, che dicono o va bloccata subito o troppo, sarà troppo tardi. Allora, le nostre ospiti, salutiamole subito e ringraziamole. La prima ospite.
Francesca Conti Turchi, presidente CCN Pacinotti Mille.
Jacqueline Scaramella, presidente CCN delle Cure.
Claudia Salimbeni, vicepresidente CCN Pacinotti Mille.
Allora, intanto Raffaele, questi CCN ricordiamo cosa sono, perché magari non tutti li riconoscono.
Centri commerciali naturali, diciamo.
Che la dice lunga, no? Sul tessuto... sul tessuto economico dell'area, della zona, tanti piccoli negozi.
Ma infatti, questa è un'altra notazione su cui andremo a riflettere. Sono stati giorni questi di fine estate non belli?
No, assolutamente no. Siamo tornati dalle vacanze e abbiamo trovato un'impennata della criminalità da fare impressione. Non abbiamo più nemmeno la sicurezza di uscire la sera, perché non si sa chi si incontra. Chi ha un'attività commerciale se la trova la mattina distrutta per rubare un fondo cassa di 100-200 euro, ma con un danno di 2.000-3.000 euro del vetro della vetrina. Quindi noi siamo basiti, arrabbiati e non sappiamo più come fare, perché ci siamo rivolti a tutte le istituzioni possibili e per adesso le risposte le stiamo aspettando.
Noi siamo a Campo Marte, però qui c'è anche una rappresentanza delle Cure, sì, dove la situazione è, come dire, non è migliore.
La situazione non è assolutamente migliore. Quello che fa più rabbia a tutti noi commercianti, ma anche agli abitanti del rione, è che noi siamo l'ultimo baluardo, come CCN, come tutti i CCN di Firenze, direi di tutta Italia, per quello che potrebbe essere un proteggerci dalla criminalità, perché noi teniamo aperti i negozi, perché la sera facciamo luce nelle strade, perché siamo un punto di ritrovo per tante persone, ma noi siamo solo buoni per pagare. Siamo tartassati, ma non abbiamo nessunissima tutela da nessun tipo di ente, a partire dallo Stato, dal comune, dal quartiere, niente. Dobbiamo sempre arrangiarci da soli, e questo è gravissimo, perché è grazie alle piccole botteghe che le città continuano a vivere.
Il tema delle botteghe qui è veramente visibile, tangibile, fondamentale. Voi avete percepito il cambiamento, diciamo così? Cioè, a un certo punto è successo qualcosa. Prima non era così.
Prima non era così. Prima era una zona tranquilla dove le famiglie potevano uscire a qualsiasi ora, rientrare a qualsiasi ora. Ultimamente i negozi chiudono, i punti illuminati vengono sempre a mancare. Le persone si trovano probabilmente a non volere nemmeno uscire, perché un po' di timore viene. Non sappiamo come arginare questa cosa, perché obiettivamente non troviamo una soluzione che non ci faccia stare in pensiero noi anche per le eventuali azioni che potremmo intraprendere, perché comunque siamo spesso donne sole che chiudono il negozio per la sera, anche d'inverno alle 5 è già buio, quindi ci troviamo addirittura noi in situazioni dove non ci sentiamo tutelate, quindi immaginiamo il pubblico che deve venire a guardare una vetrina. Quindi la zona piano piano perde di interesse anche commercialmente, quindi non è più un danno solo economico per la vetrina rotta, ma anche di ingressi delle attività.
E a cascata per quello che riguarda la socialità, la vivibilità, eccetera, eccetera, in un momento, come dire, che per il commercio non è tra i più felici della storia dell'umanità, diciamo così. Prima accennavo alla classifica del Sole, e i dati anche, guardiamoli un attimo perché sono interessanti.
Allora, l'incidenza della criminalità pubblicata dal Sole 24 Ore ci dà una incidenza per numero di abitanti di ogni città, quindi noi ci troviamo terzi, in quanto noi abbiamo per ogni 100.000 abitanti 6.053 furti scassi, con una Milano che ha 7.093,9. Questo se viene letto in un'altra chiave, ovvero se viene letto in incidenza per chilometro quadrato. Io non so se siete tutti forti in geografia, volevo dire che Milano è circa due volte Firenze come estensione. Quindi se lo andiamo a leggere in incidenza per chilometro quadrato, ovvero quanti furti e scassi ci sono per chilometro quadrato, noi ci troviamo molto più alti di Milano. Quindi tutte le forze dell'ordine che sono a Milano teoricamente sono più efficienti delle nostre, perché a questo punto se noi abbiamo un'incidenza maggiore vuol dire che noi siamo meno bravi di loro. Mi chiedo a questo punto, se vogliamo leggere i dati in un modo va bene, ma questi dati possono essere letti in tantissimi modi, e questo ci porta a una situazione ancora più critica di quella che noi pensavamo avere.
Raffaele, se mi senti, provo a avere un feedback con te anche rispetto agli ascoltatori che ci stanno scrivendo e seguendo, no? Questa diretta, ci scrivono al 342-8104-111, ma c'è un profilo di chi può essere a creare questi problemi di criminalità? Nel caso specifico aggiungo che dalle telecamere dei vari casi delle spaccate di questi giorni a Campo di Marte, i negozianti ci dicono e ci hanno detto, arrivano vestiti anche in modo appariscente, senza volto coperto, infradito, e per pochi spicci ci danneggiano. Poi c'è anche chi ci scrive: ma le saracinesche non potrebbero rimetterle, i vecchi bandoni, insomma, evitando così che le vetrine vengano spaccate, nella praticità proprio dell'emergenza.
Ecco, questa cosa dei bandoni probabilmente ha a che fare con un atteggiamento difensivo e di retroguardia, cioè che i commercianti vorrebbero evitare, vorrebbero stare con le porte aperte, diciamo, se è possibile. Però Chiara Brilli da studio ha introdotto un tema che è un tema molto interessante. È utile dire che qui in questo momento, come dire, noi non vediamo turisti, noi vediamo la città vera, quindi non vediamo la criminalità dovuta al fenomeno del turismo, non vediamo per fortuna, come dire, delle bande organizzate, di criminalità organizzate, ma si stanno organizzando, perché prima o poi la criminalità si organizza.
Alle cure?
Alle cure pieno di spacciatori di piccole band, anche di ragazzi molto giovani, che spacciano spudoratamente alla luce del giorno, anche durante la giornata. Non voglio dire quello che succede quindi quando i bandoni sono chiusi alle 10 di sera dietro il mercato delle cure, che è diciamo un posto emblematico per noi, perché è là dove vive tutta la piazza tutto il giorno. Ecco, dalle 7 di sera lì ci sono ragazzi giovani che spacciano tranquillamente.
Qui abbiamo almeno, dicevo prima, due o tre esercizi commerciali in questi 50 metri di strada che sono stati colpiti. Il discorso è che la situazione rischia di diventare esplosiva, perché le persone sanno nome, cognome, frequentazioni, anche indirizzo, potremmo dirvi il bar che questa persona che si è resa protagonista di questi fatti frequenta, in quale zona di Firenze, potremmo dire tutto.
Sappiamo anche la nazionalità della persona che ha fatto queste cose,
sappiamo tutto di queste persone, e quindi
non capisco come mai non riusciamo a arginare questo problema e a fermare questa persona, perché questa persona sicuramente non è un professionista di quelli coi fiocchi, in quanto entra nei negozi, sa benissimo che ci sono telecamere, ma indisturbato e a volto scoperto fa la sua spesa, perché fa la spesa, e poi se ne va. Quindi noi abbiamo un sistema di telecamere che, grazie a Dio, sono molto molto hanno una risoluzione molto alta, quindi noi abbiamo visto la faccia, addirittura l'altro giorno in un grande magazzino qui del posto lo hanno riconosciuto, hanno detto è lui quella persona. Quindi questo continua a agire indisturbato, andando in giro a vedere dove magari dovrà fare il colpo della notte, e poi torna a casa e si fa le sue valigine, si fa tutte le sue cose per andare. Questo è inaccettabile. Ieri io, quando come CCN abbiamo chiesto delle risposte, la prima risposta che ci è stata data è che esiste una legge comunale per aumentare i sistemi d'allarme nei negozi. Io i sistemi d'allarme nei negozi ce l'ho, ma a me non interessa. A me interessa essere sicura che quando chiudo il mio negozio non mi mettono un coltello alla gola e mi dicono riapri e dammi tutto l'incasso.
Raffaele, in termini di risposte, proprio perché accennava le risposte che stanno ricevendo i cittadini nelle loro proteste, vorrei capire nel rapporto con le forze di polizia, che sappiamo essere carenti. Ieri il SIULP ribadiva proprio questa difficoltà, questa carenza, questo richiamo a un bisogno di rafforzamento dell'organico che ormai è cronicizzato nella latitanza di risposte. C'era anche l'assessore Giorgio, che naturalmente con delega alla sicurezza è intervenuto sul tema e sul report, e dice: ci faremo portavoce dei bisogni dei cittadini in ogni sede, pronti a fare la nostra parte. Le città hanno bisogno di aiuto, cioè, come dire, i cittadini hanno bisogno di aiuto, le città hanno bisogno di aiuto, ma le risposte, vorrei capire, ecco, cosa ne pensano tue interlocutrici.
Ci arriviamo tra un minuto, però mi premeva sottolineare, come dire, la maturità della protesta, nel senso che noi normalmente sentiamo dire: vogliamo più telecamere, vogliamo più acciaio per difenderci, vogliamo farci giustizia da soli, vogliamo gli immigrati, eccetera eccetera. Qui accade esattamente il contrario, cioè le persone non vogliono, come dire, una deriva securitaria e militarizzante. Questa è una cosa che andrebbe premiata subito.
È verissimo, noi vogliamo essere difese a monte, quindi, ma tranquillamente, per poter vivere tranquillamente. E poi non esiste solamente la polizia, i vigili, ci sono tantissime associazioni di volontari, mi sembra di aver capito anche di carabinieri in pensione, un sacco di associazioni che potrebbero esserci d'aiuto, ma che probabilmente devono essere contattate a monte dagli organi preposti, non da noi. Quindi anche se mancano vigili in tutta la città, ci sono altre soluzioni da poter adottare. Questo noi chiediamo un supporto.
Ora ci arriviamo subito, perché naturalmente qualche testa calda non manca mai nel dire: vediamoci domani sera e andiamo dove sappiamo a pigliare questa persona e a dargli una lezione. Qui queste cose non accadono, c'è una grande civiltà.
Sì, è quello che la bandiera che portiamo avanti, cioè noi vogliamo soluzioni, ma con la giusta dose di efficienza da parte nostra, nel senso, noi comunichiamo i nostri disagi, facciamo presente che abbiamo questi grossi problemi e speriamo che chi può intervenire intervenga velocemente senza far scatenare episodi come abbiamo già sentito anche in altre zone della Toscana, che poi portano all'esasperazione di una persona comune che poi agisce in maniera decisamente fuori da tutti i criteri. Quindi è questo che vorremmo.
Senta, la questione che ha a che fare con il rapporto con le istituzioni e che ha a che fare con il rapporto con dal presidente del quartiere 2 al ministro degli interni, potremmo dire, che rapporto è? Perché noi adesso dobbiamo parlare del rapporto con le istituzioni, perché evidentemente qui c'è una questione che riguarda un terreno anche fertile con cui fare un buon lavoro. Cioè questo terreno potrebbe diventare un caso di studio, un esempio, un luogo di ispirazione, di partecipazione dei cittadini. Il rapporto con le istituzioni, dal presidente del quartiere al ministro degli interni, mi verrebbe da dire, com'è?
Allora, noi abbiamo chiesto a tutte le istituzioni che si interfacciavano con noi, perché la prima istituzione che noi dobbiamo interpellare è quella comunale e quella che riguarda il nostro comune, il nostro quartiere. Sono, dopo varie sollecitazioni, si sono fatti vivi, hanno promesso di attivarsi e stiamo attendendo i risultati dell'attivazione. Questo è successo da sabato, quando abbiamo effettuato un flash mob qui in via Facinotti, e le istituzioni si sono fatte vive garantendo che si sarebbero interessate del nostro caso. Chiaramente la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, quindi non pretendiamo che a breve 2-3 giorni possa cambiare radicalmente la situazione, ma che almeno si vada verso un trend positivo nel nostro piccolo e vedere se veramente quello che è stato promesso darà i suoi frutti. Io ora dicevo una cosa veloce. Via Gioberti l'anno scorso è stata teatro di grandi furti, scassi, eccetera. Quello che io mi sto chiedendo: 2 mesi prima delle elezioni, Via Gioberti è stata graziata, diciamo, tra virgolette, non c'è stato più niente 2 mesi prima delle elezioni. Quindi vuol dire che l'amministrazione comunale ha trovato sicuramente un metodo, perché se mi viene risposta è stata solo fortuna, allora mi preoccupo il doppio di quello che io mi sto preoccupando in questo momento. Ma se veramente loro avevano una chiave di volta, perché adesso non ce l'hanno più? Che cosa è successo?
Alle cure che succede come interlocuzione con le istituzioni?
Allora, il nostro primo interlocutore è il quartiere 2 per noi, come per tutti i CCN che sono in questa zona. Però io, parlando con un po' di persone, ho scoperto che in realtà non hanno molto potere per poterci aiutare, quelli che sono le istituzioni con cui ci correliamo tutti i giorni. Bisognerebbe parlare con il prefetto, perché il prefetto che potrebbe cambiare.
Bene, e allora ci chiedono da studio, perché non andare a protestare in prefettura o addirittura sotto Montecitorio? Cioè, perché non estendere questa dinamica a livello nazionale? E poi ci chiedono,
ma probabilmente ci arriveremo, cerchiamo di fare le cose con un pochino più di tranquillità e di civiltà, perché partire subito con delle proteste non è nel nostro mood, non è nel nostro modo di fare. Cerchiamo un interlocutore, qualcuno che ci possa aiutare, possa dirci esattamente quello che noi possiamo fare per poter cambiare le cose. Quindi ognuno deve fare la sua parte. Andare subito a protestare non ci pare una cosa corretta nell'immediatezza. Poi probabilmente ci arriveremo se nessuno ci aiuta.
Siamo in conclusione, Raffaele, un'ultima sollecitazione da studio e poi ti lascio concludere da Campo di Marte. Un ascoltatore ci chiedeva: come fa la signora a vedere la faccia, no, del ladro? Perché immagino le telecamere siano ad uso interno, al circuito interno, e siano le telecamere private collegate direttamente con il proprietario, immagino, è una deduzione. Però
sì, io capisco, è la legge sulla privacy, ma noi siamo una CCN in primis e una famiglia in seconda battuta, e quindi tra di noi, io capisco che esista una legge sulla privacy e quindi queste immagini non debbano essere divulgate, ma tra di noi negozianti, con il permesso di colui che ce le fa vedere, noi abbiamo visto questa persona e tra di noi abbiamo riconosciuto la persona. Quindi qui non è un problema di legge sulla privacy, questo noi l'abbiamo fatto anche per tutelare noi stessi.
È importante sapere con chi abbiamo a che fare, se abbiamo la possibilità. È chiaro che non mettiamo fuori una foto con, ecco, con taglie, però cerchiamo di tutelarci finché è possibile.
Ma anche perché qui siamo in una dimensione, per fortuna, che ancora e si respira di comunità. Per cui, come dire, le cose si sanno.
Ci rincuora che tu ci confermi questo, perché insomma, no, spesso e volentieri dai titoli emerge altro.
La soluzione qui probabilmente proprio nella comunità, cioè la soluzione è proprio nell'interlocuzione con le persone, cioè cercare veramente di venirsi incontro e ragionare insieme intorno alle cose.
Allora, io ho due soluzioni, una soluzione utopica e una soluzione concreta. Prima soluzione: chiamare un Rudolph Giuliani che negli anni '80 a New York fece una pulizia del Bronx, che Age come me se lo ricorda, che con una politica del non permissivismo, la tolleranza zero di Rudolph Giuliani, in questo caso potrebbe funzionare, e questa è l'utopica. Per quanto riguarda la concreta, noi, se non avremo risposte, abbiamo sempre la Procura della Repubblica, che potrà ascoltarci al momento in cui non avremo risposte. Faremo un'esposta alla Procura della Repubblica, e a questo punto tutti gli organi preposti, questura, prefettura, sindaco e tutti, dovranno muoversi, perché con un procuratore della Repubblica che ha in mano un foglio come quello, sono sempre perseguibili di dire: guarda, ma io ho avuto questa cosa, perché te non hai fatto niente?
20 secondi a testa in chiusura sulle soluzioni che auspichereste.
Soluzioni: noi vorremmo più aiuti, perché in questo momento ci serve l'aiuto anche della popolazione, cioè chi sa, chi vede, comuni, chi chiami, polizia, carabinieri, in modo che ci vengano un pochino incontro alla arginare questo momento.
Io vorrei un pochino più di rispetto per tutte quelle che sono le piccole botteghe di tutta Italia, continuo a ripetere, perché i problemi ce l'abbiamo a Campomarte, ma c'è in tutta Italia, perché, come ripeto, siamo l'ultimo baluardo della sicurezza nelle città.
Io vi ringrazio per queste vostre riflessioni e vi auguro buon lavoro anche per voi.
Grazie mille.
Vi state avviando
grazie per lo spazio per poter avere detto le nostre.
Vi state avviando a tirare su il famoso bandone.
Sì, io ce l'ho.
Chi ce l'ha ancora Inter?
Grazie davvero.
Raffaele.
Siamo in via Pacinotti a Campo di Marte.
Grazie per questo approfondimento in diretta con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti. Tanti messaggi che ci sono arrivati, davvero rubiamo un minuto alla parte conclusiva di Newsline, che vedrà altri collegamenti, altre dirette con ospiti in collegamento telefonico con noi. Per quanto riguarda la questione dei rapinatori, delle immagini, ci scrivono che in Borgogna Santi c'è un supermercato che ha esposto le foto dei ladri alle casse. Questo ci sembra abbastanza inquietante, ecco, nella modalità su cui riflettivamo anche con le nostre ospiti, che è una conoscenza e condivisione ad uso e consumo di una sicurezza interna ai vari contesti, ma non deve essere appunto una taglia messa su una testa, altrimenti
qui non accade.
Esatto. Raffaele, ti ringraziamo, leggiamo altri messaggi che arrivano e poi naturalmente ti risentiremo nella newsline, nei prossimi appuntamenti con l'informazione regionale. E dicevamo, mia moglie lavora in un hotel in via Maso Finiguerra e quando è di sera vado io a prenderla, questo dal 96, ho visto com'è cambiata la situazione, la notte è il Far West, chiami le forze dell'ordine, chiedono le tue generalità e ti lasciano in attesa per 10 minuti. Questo in realtà è emerso anche dalle testimonianze che abbiamo raccolto con Andrea Montigiani, che vi abbiamo proposto nella newsline di ieri, con negozianti che vedono il ladro dentro il negozio, lo vedono dalle telecamere, chiamano ma non riescono a tenere una pronta risposta in termini di intervento. Poi ci chiedete informazioni sul numero dei vigili urbani, sulla quantità di forze dell'ordine messe in campo, sul futuro del sottopassaggio delle cure. La Fondazione Caponnetto ci dà anche in tempo reale le principali strade strade che dal punto di vista dello spaccio sono calde per quanto riguarda la presenza di gang nel quartiere 2, insomma tanti contributi importanti che ci serviranno poi per continuare a stare su questi argomenti. Ma 9 passati da 4 minuti, una breve pausa pubblicitaria e poi parliamo di mobilità sostenibile e quanto poco i fiorentini usino la bicicletta.
Contemporanea 2024, l'emozione prima della sommossa. Torna a Prato la rassegna che apre la stagione del Teatro Metastasio. Performance, teatro, danza e musica con le migliori compagnie nazionali ed internazionali. Dal 27 settembre al 5 ottobre al Teatro Metastasio e in altri luoghi della città. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Un concerto jazz con Jeff Goldblum al piano?
Bello! Dove? A New York?
No, a Firenze, al Teatro Niccolini.
La raffinata atmosfera di un locale di New York downtown. Le musiche dei più grandi jazzisti interpretati da un talentuoso musicista e star del cinema. Il protagonista di Jurassic Park e La Mosca. Un'esperienza internazionale unica, proprio accanto al Duomo. Il 20 e il 21 settembre in concerto, Jeff Goldblum si esibirà per 2 serate esclusive. Gli ultimi biglietti sono in vendita su firenzeonstage.com. Affrettati! Controradio.
Bravo, 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 bravo.
Oh, let's rock. Oh, yeah.
Jesse!
Bravo chi ascolta.
Bravo!
Il pomeriggio di Controradio con Giustina Terenzi.
Bravo!
Che meraviglia.
Minuti. Nella settimana europea della mobilità sostenibile, dicevamo, uno studio mostra come a Firenze il 70% dei cittadini usi la macchina o il motorino, dunque il mezzo privato. Il capoluogo toscano è al top per auto private, ma cosa non funziona nell'incentivo alle due ruote? C'è una poca consapevolezza o le piste non sono adatte o cos'altro? Lo chiediamo a Tiziano Carducci, presidente di FIAB Firenze Ciclabile. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora Carducci, immagino abbia letto anche lei il report poco confortante, solo 2 fiorentini su 10 usano tram o bus e molto pochi la bici. Che idea si è fatto rispetto alla motivazione?
Allora, intanto devo dire veramente la cosa che ci deve sconfortare di più è il risultato drammatico del trasporto pubblico, ancor più che il tema della mobilità attiva. E sicuramente c'è un problema, tutto ciò che in tutte le aree che non sono servite dal servizio di tranvia il trasporto pubblico soffre notevolmente. Sull'incentivo alla mobilità attiva, la nostra analisi è quello, diciamo, che ribadiamo anche agli amministratori da tanto tempo. Sicuramente negli ultimi 5 anni c'è stato un significativo balzo in avanti nella realizzazione delle piste ciclabili in sede propria, però da sole costruire le infrastrutture non sono sufficienti se da un lato non si comunicano adeguatamente le infrastrutture. E lì si parla appunto quindi del tema della segnaletica della bici politana e non solo, e dall'altro c'è una serie di sistemi di supporto sul tema della sosta in particolare, quindi non solo rastrelliere ma anche bike box, ciclostazioni, tutte quelle strutture che tutelano dai furti e che sono il principale timore. Se non si fa quel passaggio non aumenta il numero di persone che si muovono in bicicletta e questo fa sì che non aumenti neanche la sicurezza, è un concetto ormai abbastanza radicato nei paesi nord europei, quello della safety in numbers, cioè più persone in bici ci sono, più è sicura la mobilità per chi si muove in bici. E parlando con persone che si muovono o vorrebbero muoversi in bicicletta.
Non la sentiamo benissimo, Carducci, rischiamo un po' di soffrire nell'ascoltarla, no? Non so se magari possiamo riattivare il collegamento telefonicamente, lo chiedo alla regia, perché davvero il tema è interessante, merita un'analisi anche qualitativamente, insomma, migliore in termini di suono del collegamento. Quindi dicevamo, ci ha dato un po' di spunti, però Carducci sostanzialmente ci ha detto il sistema è monco, se vengono fatte più piste ciclabili ma non ci sono tutti quei servizi a monte che incentivano all'uso della bicicletta, se non trovo le rastrelliere e quindi non c'è tutta la questione poi dei furti delle biciclette, le piste ciclabili non sono pensate per percorsi organici che mi possano permettere di raggiungere i vari punti della città, sono poco comunicate, poco manutenute, insomma Carducci, dicevamo, questo sistema è monco, non capiamo se dalla testa o dalla coda, ma insomma non è organica la visione dell'uso della bicicletta in città.
No, allora diciamo che un'organicità c'è, però mancano tutti quei servizi di supporto, cioè da un lato la comunicazione e dall'altro l'miglioramento della sicurezza sia dai furti che appunto di sicurezza stradale vera e propria, quindi da questo punto anche le zone 30 sono un passaggio importante ma devono essere migliorate, non limitarsi, diciamo, a una sicurezza orizzontale e verticale, perché parlando con persone che o si muovono in bici o vorrebbero muoversi in bici, sono tante, il tema della sicurezza stradale è ancora molto forte per strada, purtroppo.
Un'ultima considerazione, si parla di piste ciclabili che vengono più utilizzate, che hanno più successo di altre, penso a quella lungo le sponde dell'Arno, perché?
Allora, quella lungo le sponde dell'Arno dipende, hanno funzioni diverse, nel senso che spesso e volentieri sono infrastrutture che non hanno una funzione di spostamenti per andare a lavoro, senza che quelle lungo le sponde dell'Arno banalmente per essere pavimentate sono non illuminate, quindi penso a un tardo pomeriggio d'inverno sono completamente buie e non utilizzabili da quel punto di vista. Sono strutture che hanno una funzione diversa, che sicuramente danno un percorso molto piacevole, anche magari anche per, appunto, per andare al lavoro, a scuola in bici, però vanno integrate una rete che poi sia davvero a servizio dei luoghi in cui le persone lavorano e vivono, collegamenti di produzione industriale,
non siamo molto fortunati nel collegamento con Carducci oggi, la sentiamo male, purtroppo perdiamo gran parte, insomma, del contenuto. Se riesce a darci un'indicazione, un input invece rispetto alle iniziative promosse da FIAB, veramente 20 secondi sulla settimana, nell'ambito della settimana europea della mobilità.
Sì, il dettaglio delle nostre iniziative e collaborazioni è su firenzeciclabile.it. Domani ci sarà un convegno organizzato dal Comune di Firenze dove interverremo per parlare appunto della mobilità ciclistica a Firenze e soprattutto ricordo il Bike to Work di venerdì mattina, dove saremo con le nostre postazioni sparse per la città offrendo la colazione delle sezioni soci di Micop Firenze a chi va al lavoro, a scuola e in bici.
Grazie a Carducci, grazie a Fiab, buona giornata e a risentirci, speriamo meglio, dicevamo. Arrivano tanti messaggi anche su questo tema, sappiamo che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici la usano la bicicletta, perlomeno dai feedback che riceviamo ci scrivete. Ma non sarà anche che manca un'educazione all'attività fisica? La metà delle persone che vedo in bici usano bici elettriche, che per carità meglio delle auto, ma hanno gambe sanissime e potrebbero pedalare. Questa è una considerazione personale, in effetti sono tante le bici elettriche che non devono essere demonizzate, e poi c'è un discorso parallelo, insomma, da fare. Non era propriamente quello che ci portava a ragionare sul perché c'è un uso scarso delle due ruote in città. A Firenze cosa realisticamente è possibile fare per la sicurezza dei furti? Per esempio, un disincentivo fortissimo è il sapere che se acquisti una bicicletta è già destinata a un furto nel breve periodo, insomma. Non so quanti di voi hanno perso il conto dei mezzi che non hanno più ritrovato al palo o alla rastrelliera. Ci scrivete tanto sul discorso dei furti e anche sul discorso delle rastrelliere, poche, a volte troppo piene, e poi in situazioni, per esempio, dove si potrebbe arrivare in bici non ci sono proprio e i pali sono tombati, diciamo, non ci si può mettere un lucchetto, e naturalmente anche per facilitare il passaggio delle persone e soprattutto delle carrozzine sul marciapiede, ma anche in situazioni dove non ci sono marciapiedi, davvero a volte non vedi in via Faenza, per esempio, il caso di via Faenza è emblematico, non ci sono rastrelliere e tutti i pali sono respingenti dal punto di vista dell'allocchettamento delle bici. Le poste ciclabili sono effettivamente le piste ciclabili sono effettivamente aumentate, ma sembrano disegnate da chi non ha mai preso una bici. Anche questo è vero, a volte uno si chiede, ma chi l'ha fatta? Sapeva andare da quel punto da A a B e capire appunto come un ciclista può raggiungere quel percorso, perché sembrano un po' a ostacoli, continui attraversamenti pericolosi, spariscono nel nulla, sono piene di buche. Tutto questo per quanto riguarda la mobilità ciclabile. Un ultimo messaggio lo prendiamo in tempo reale. Buongiorno, i regolamenti di molti condomini non permettono l'ingresso o la sosta delle bici anche se c'è la corte interna, oppure io ho dovuto chiamare i vigili perché sono piene di rottami. Questo è il caso, è il tema delle rastrelliere. Adesso un breve stacco musicale, poi ci risentiamo subito dopo, andiamo alle piagge per un'iniziativa in collaborazione con l'Istituto Penale Minorile Meucci di Firenze. So Ultimo approfondimento di questa mattina per quanto riguarda Newsline, lo dedichiamo ad un'iniziativa che verrà raccontata domani alle 18. La comunità delle Piagge ospita presso lo spazio Germinale in piazza Alpi Rovatin 2 la presentazione e l'asta dei lavori realizzati con la stampa tipografica a caratteri mobili dai ragazzi dell'Istituto Penale Minorile Meucci di Firenze. Ne parliamo con l'Anella Bartel della comunità delle Piagge. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, è un'iniziativa, un percorso inserito nell'ambito del progetto Innaturarsi curato dalla città bambina per l'associazione Progress, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Firenze con la Fondazione per il Carcere. Vogliamo raccontare la storia che ha portato poi alla possibilità di andare oltre le sbarre del carcere per giovani che hanno utilizzato questo tipo di arte e di tecnica e che risvolta poi avrà anche da un punto di vista di contributi che potranno essere raccolti.
Allora, innanzitutto il laboratorio Innaturarsi è stato realizzato dalla città bambina con un incipit da parte dell'associazione Progress di portare nel carcere una sensibilizzazione verso la cura degli spazi e verso la cura di se stessi all'interno del carcere. E quindi noi abbiamo pensato di fare un lavoro sul rapporto con la natura e quindi una sensibilizzazione rispetto a sentirsi parte di essa e quindi in quanto tale anche di prendersi appunto cura degli ambienti dove si vive. È un po' uno ossimoro, insomma, lavorare con la natura all'interno del carcere dove è pressoché inesistente, però proprio per questo abbiamo lavorato sulla memoria. Quindi siamo partiti con un primo incontro dove abbiamo lavorato su quello che abbiamo chiamato il viaggio dell'eroe, dove ogni ragazzo e anche noi stessi operatori, diciamo, ci siamo messi in gioco raccontando tre episodi importanti della nostra vita che ci avevano portato fino ad oggi, puntualizzando qual era la presenza, dove era la presenza, qual era la relazione con la natura.
Ora, ecco, che cosa è emerso? Cosa l'ha stupita anche o comunque cosa avete raccolto in termini proprio esperienziali? Poi parleremo anche della scelta della stampa tipografica a caratteri mobili.
Certo. Sì, no, infatti tutto il laboratorio si basa su quest'idea di portare delle esperienze e anche di fare dei riti insieme, quindi è un laboratorio molto informale, improntato sull'imparare facendo, sulla convivialità e la ritualità. Per esempio, una cosa che ha funzionato tantissimo, che ha unito sia il gruppo dei ragazzi che con noi operatori, è stato fare la cerimonia del tè. Quindi ogni mattina a metà laboratorio c'è sempre un volontario che è esperto del tè alla menta e quindi diventa un momento fondamentale appunto per stare insieme in maniera conviviale ma anche di nuovo per raccontare la propria storia intorno a un profumo. Ecco, quindi in questo senso è venuto fuori questo canale privilegiato che sono i profumi rispetto magari alle immagini o rispetto alle parole. E le parole invece ci sono servite nella fase successiva, diciamo, per riportare alla luce queste emozioni, queste sensazioni, questi sentimenti, raccontarli, farsi ascoltare, ecco, diciamo un lavoro sull'emozione sempre. E la tecnica che abbiamo utilizzato è quella della stampa tipografica a caratteri mobili, perché permette una variabilità infinita di possibilità, quindi ai ragazzi mi hanno dato la possibilità di fare un lavoro di progettazione, di composizione e di stampa con inchiostro su cartone.
Si e parla tanto dei, no, dei nuovi strumenti, le nuove tecnologie, invece riportare i giovani a contatto con questo tipo di tecnica sarebbe un qualcosa, insomma, da estendere oltre il contesto di questa progettualità. Ma che situazioni avete trovato anche per quanto riguarda appunto l'Istituto Penale Minorile? Che tipo di opportunità è questa per i ragazzi che sono all'interno del Meucci?
Allora, all'interno del Meucci ci sono varie esperienze artistiche, quindi in questo senso abbiamo trovato un ambiente molto favorevole anche a quello che noi interessava a proporre. E, quello che ha funzionato, diciamo, da un punto di vista dei ragazzi è stato questo creare un'atmosfera un po' come un laboratorio, no? Dove si diventa tutti uguali, si diventa tutti artigiani e si cerca di curare al meglio questo pezzo di cartoncino su cui imprimiamo dell'inchiostro. E quindi tutto il momento prima, il durante e il dopo sono diventate occasioni di ascolto, e il manifesto in particolare è diventato uno spazio di libertà, cioè uno spazio da appropriarsi. E quindi anche in questo senso è stato utile, diciamo, creare questo vuoto. Cioè, diciamo, come creativa, come nel mio ambiente c'è sempre questo problema dell'horror vacui, no? Quando trovi un foglio bianco, aiuto, c'è un momento di difficoltà rispetto a questo vuoto. Invece in carcere questo vuoto è stato proprio invece funzionale al fluire dei pensieri, e quindi in questo senso il torchio è stato lo strumento fondamentale. Poi c'è tutta la dimensione della sorpresa, perché finché non stampi in realtà non vedi neanche cosa hai composto, quindi anche questo è stato importante. E poi l'altra cosa è uno strumento che permette di lavorare in gruppo, perché abbiamo lavorato su molti livelli, sui fondi dei manifesti e poi sul messaggio, e spesso sia i fondi che i messaggi sono stati anche condivisi. Non sempre, a volte sono stati, per esempio, questo spazio è stato utilizzato per raccontare le proprie canzoni rap o i propri dolori, però in altre occasioni è stato un lavoro in team. Quindi
e allora tutto questo verrà raccontato ancora di più nei particolari questa sera. Come avverrà l'asta? Ci dà qualche informazione? Dalle 18, lo ricordiamo, alla comunità delle Piagge, spazio Germinale.
Sì, domani.
Domani. Domani 18 alle 18.
Sì, esatto, già dalle 5 e mezzo chi vuole venire la mostra sarà allestita, quindi c'è un percorso all'interno dello spazio Germinale dove si possono vedere tutti i manifesti, e poi ci sarà un momento di collegamento con i ragazzi all'interno dell'IPM, dove loro potranno vedere noi, ma noi sfortunatamente non potremo vedere loro, però potremo ascoltare le loro voci, dove ci racconteranno un po' la propria esperienza, e poi una operatrice della comunità delle Piagge farà una divertentissima asta.
Insomma, una grande opportunità sotto molti punti di vista, come abbiamo voluto un po' raccontare anche in questo spazio di Newsline. Grazie ad Elena Bartel per essere stata con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Alle 9.28 ci salutiamo, Newsline torna nella sua versione serale dalle 18.35 con Domenico Guarino, mentre l'appuntamento con la cronaca è alle 12.45 per il giornale radio. Ulteriori aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito controradio.it, e poi vediamo se mi ricordo tutto. Tra poco andremo in Europa con Inside Europe, torna con la nostra Rossana Mamberto, poi arriverà l'ora di ricreazione con Mirko Roppolo, il passaggio di testimone a Benedetto Ferrara per Ovest di Padalino e poi la nostra conduzione pomeridiana. Non perdete Controradio, rimanete con noi su tutti i nostri canali. Da Chiara Brilli l'augurio di una buona giornata.
Friends, it's a means to an end.